Mi chiamo Paolo, ho 70 anni e ho una dipendenza, sono un dipendente dal gioco d'azzardo. Significa che io senza il gioco d'azzardo non posso vivere, o quantomeno non potevo vivere, visto che per mia fortuna da qualche anno, attraverso dei percorsi e degli aiuti mirati, riesco a controllare questa mia malattia. La ludopatia è una dipendenza, come ce ne sono tante. Ci sono dipendenze appunto come la mia dal gioco d'azzardo, ci sono dipendenze dal cibo, ci sono dipendenze dall'alcol, ci sono dipendenze da sostanze, ci sono tante dipendenze certificate come malattia. La mia dipendenza ha una particolarità rispetto a tutte le altre dipendenze. Non ha nessun tipo di aiuto a livello farmacologico. Quindi se io per esempio vado in farmacia e chiedo mi dia qualcosa perché io gioco dalla mattina alla sera ed è una compulsione totale, no, non c'è nessun tipo di medicina, non c'è nessun tipo di aiuto che ti possa venire da quello che è la medicina, cosa che invece appunto succede per tutte le altre dipendenze. Questo non significa che la mia sia una dipendenza più grave delle altre, no, tutte le dipendenze sono dei tumori, sono dei cancri che ti ammazzano, che ti uccidono e che ti devastano. Ripeto, questa ha una particolarità in più. Come sono entrato in questo tunnel, in questa situazione abnorme, devastante? Casualmente, io non avevo mai toccato un mazzo di carte, non avevo mai avuto esperienze che mi portassero al gioco d'azzardo e questo appunto avvenne tutto casualmente. Una sera con degli amici, era d'estate, non sapendo come finire la serata, vedemmo delle luci in lontananza e ci avvicinammo appunto a quelle luci ed era l'ippodromo. Ci mettemmo a sedere, consumammo un paio di birre e in quella serata, visto che lo facevano tutti, feci la mia prima scommessa, inconsapevole del fatto che quello sarebbe stato l'inizio della mia fine. Perché da allora c'è stata un'escalation assolutamente devastante per quello che riguarda la mia vita e la vita di chi stava ed è vicino a me. Quindi quella mi fu la mia prima scommessa. Chiaramente non successe niente, erano poche lire. Finita la serata ci alzammo e ce ne tornammo alle nostre case. Dopo qualche sera, stessa situazione, caldo, fari, luci. Dai, torniamo, siamo stati bene la prima volta. Torniamo alla seconda e tornammo all'ippodromo. Invece di una scommessa, feci due scommesse o tre scommesse, adesso non ricordo. Quindi aumentai un attimo quello che fu la mia prima esperienza. Anche lì non successe niente in apparenza, ma effettivamente cosa successe? Successe che io non avevo mai provato a livello emotivo, a livello emozionale, quello che appunto mi aveva dato quella scommessa. Fu una scarica incredibile, un fulmine che mi colpì. Mai prima mi era successo. Da quella sera, non più una volta ogni tanto, ma aumentarono le mie chiamate in quei contesti. Quindi, da qualche volta la frequenza aumentò e aumentò chiaramente anche la portata delle scommesse da 2, 3, quelle che erano, diventarono 4, 5. Le volte in cui mi recavo invece di una ogni tanto diventarono un paio alla settimana. Insomma, aumentò tutto e chiaramente ero inconsapevole di tutto quello che stavo provocando, che mi stava succedendo. Avevo bisogno di tutta quella situazione. Da lì l'escalation per quello che riguarda il mio percorso attraverso il gioco d'azzardo è aumentato assolutamente in una maniera molto molto esponenziale. Da qualche volta appunto di cavalli io ho iniziato ad allargare il mio giro e quindi ho iniziato a dedicarmi alle carte, ho iniziato a dedicarmi ai dadi, ho iniziato a dedicarmi ai casinò, a tutto quello che era il contesto del gioco in quegli anni. E ho cominciato chiaramente a non condurre più quel tipo di vita, tra virgolette, normale che avevo condotto fino a quel tempo. Le mie assenze sul lavoro iniziarono a essere frequenti, trovavo delle scuse per potermi allontanare, cominciavo a dire bugie, a fare cose che non avevo mai fatto per poter sempre e comunque giocare, giocare, giocare e giocare. Tutto questo succedeva quando ancora non ero sposato e è continuato chiaramente dopo il mio matrimonio. Nessuno si stava accorgendo di niente, nessuno sapeva come la mia vita effettivamente era già cambiata. Ripeto, bugie, situazioni che dovevo nascondere, e quindi succedeva che, per esempio, io uscivo di casa la mattina tranquillamente dopo aver fatto colazione, avrei dovuto recarmi al lavoro, invece prendevo una macchina, prendevo un treno, prendevo un aereo e andavo nei luoghi dove si poteva giocare. Prendevo un aereo, andavo a Napoli per andare a giocare un po' di corse ai cavalli e me ne tornavo al pomeriggio, alla sera, tranquillamente, serenamente a tavola con la mia famiglia. Quindi la mia vita erano diventate due vite: quella che dedicavo assolutamente al gioco d'azzardo e quella che invece, quella falsa chiaramente, che era l'apparenza in cui dovevo essere assolutamente sereno e senza dare adito a situazioni che potessero, diciamo così, farmi scoprire. Tutto questo è andato avanti per tantissimi anni. Il volume delle giocate è aumentato. Apro una parentesi: io non lo facevo per avere la vincita della vita, a me non interessava la vincita. Eravamo una famiglia molto benestante, quindi non era il denaro quello che io rincorrevo, no, era semplicemente appunto quello status, quell'emozione, quella scarica che mi aveva completamente avvolto e da cui non riuscivo a staccarmi. Ho iniziato assolutamente ad assentarmi per giornate intere, per dedicarmi completamente a qualsiasi tipo di gioco. È cambiato il mio carattere, è cambiato il mio modo quotidiano di vivere. Ero diventato una persona violenta, una persona proprio presuntuosa, una persona che non aveva più umiltà. Raccontavo un sacco di bugie. Addirittura sono arrivato a picchiare i miei familiari perché proprio è cambiato completamente il mio carattere. La mia testa non funzionava più come funzionava in precedenza, come avrebbe dovuto funzionare. E da inconsapevole sono diventato chiaramente consapevole di tutto quello che stavo provocando, in primis a me e chiaramente a tutte le persone che erano intorno a me e che mi volevano bene, ma non mi importava. Non mi importava perché l'unica cosa di cui mi importava era far contento il mio padrone. Io ero lo schiavo di questo mostro che tuttora, seppur riesca a controllarlo, è qui vicino a me e che non vede l'ora di riappropriarsi di quella mia vita. Io continuavo a vivere esclusivamente per giocare, ero uno schiavo del gioco d'azzardo. Questo chiaramente mi ha portato a delle situazioni assolutamente impreviste. Finché c'erano i denari, finché ne avevo dei miei, andavo avanti, 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 avanti e continuavo a giocare, aumentando sempre di più le somme che riservavo alle scommesse. Ma non avevo la voglia e la forza di fermarmi, continuavo ad andare avanti, seppur ormai la mia disperazione fosse arrivata a dei livelli assolutamente importantissimi. Disperazione, sofferenza, capacità di capire, ma mancanza di volontà di voler smettere. Non facevo altro che dire: dai, facciamo l'ultima e poi smetto, dai, facciamo l'ultima e poi smetto. Non è mai l'ultima. Per un giocatore compulsivo come ero io, non è mai, è sempre la penultima, perché dopo c'è sempre l'ultima, sempre, 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 ma non sarà mai l'ultima. Non c'è un perché e la situazione può cambiare solo appunto chiedendo effettivamente aiuto, ma io non volevo chiedere aiuto, presuntuoso e orgoglioso come ero, e andavo avanti, 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 avanti fino a quando? Fino a quando i miei beni, appartamenti, l'azienda e tutto quanto, ho venduto tutto, ho dato via tutto, ho dovuto vendere tutto perché non riuscivo a far fronte a questo mio bisogno di continuare assolutamente a giocare. E quindi la disperazione aumenta, 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 ma nonostante tutto, ripeto, non vuoi assolutamente smettere perché sei proprio schiavizzato da questa situazione. Quando finiscono i tuoi, cosa fai? Vai a cercare i denari, perché di questo poi alla fine, dopo, c'è bisogno, vai a cercare i soldi per poter continuare a giocare. E quando legalmente, quindi le banche o prestiti appunto legali, non ti vengono più elargiti, dove vai? Cosa fai? Ti rivolgi alla malavita, ti rivolgi a situazioni paradossali, pericolose e assolutamente incomprensibili per una persona normale. E questo feci, pur di continuare a giocare, a giocare, a giocare, mi rivolsi a persone che sapevo potevano darmi disponibilità, ma che chiaramente rivolgevano a degli interessi assolutamente e decisamente molto molto importanti, ma non volevo smettere e allora continuavo a giocare, continuavo a rovinare la mia vita, a rovinare la vita delle persone che mi stavano intorno e sono stato bravissimo, sono stato un attore eccezionale perché nessuno, dico nessuno, è riuscito a capire quale fosse il mio dramma e in quale dramma io avessi portato appunto tutti i miei familiari e le persone che mi volevano bene. Non avevo più niente, chiedevo sempre soldi ed era sempre più difficile poterli restituire perché appunto era veramente diventato molto complicato e allora una casualità che poi alla fine forse casualità non è stata. Mia moglie non si è mai permessa di aprire una mia corrispondenza o di intromettersi in quella che erano le situazioni dell'azienda. Pensavo a tutto io per quello che riguardava il nostro benestare, diciamo così, le nostre situazioni economiche, familiari e quant'altro. Casualmente un giorno andò per bisogni suoi in una delle banche che io frequentavo e il direttore di quella banca le diede una lettera che lei non aprì subito. Andò a casa, fu l'unica volta in cui mia moglie aprì una mia corrispondenza. Aprì quella lettera e dentro c'era un resoconto e c'erano tanti zero e tanti meno. Bene, era tutto quello che c'era rimasto, quindi nulla di tutto quello che avevamo, di una vita costruita insieme, di una vita di sacrifici e di una vita che eravamo riusciti a portare ad un certo livello, non era rimasto assolutamente nulla. Io chiaramente arrivai a casa sereno e tranquillo, come in apparenza da anni facevo, mi portò all'attenzione di questa lettera e mi chiese cosa è successo. A quel punto dovetti confessare: non abbiamo più nulla, io ho una malattia, io sono un pervertito, un disperato, ho buttato via tutto quello che avevamo costruito per il nostro benessere, per il benessere dei nostri familiari e non c'è più niente, non c'è più assolutamente nulla. Mia moglie, chiaramente disperata, assolutamente disperata, iniziò a piangere, iniziarono situazioni familiari decisamente pesanti, non riuscì più a condividere con me quella casa e quell'assetto familiare e se ne andò. Io rimasi da solo con tutta la mia disperazione, con tutta la mia sofferenza, con la sofferenza e i rimorsi per aver creato appunto quella situazione e nonostante questo, nonostante quella totale, assoluta disperazione, io volevo continuare a giocare. Non ce la facevo, era una forza che ti prendeva, era uno tsunami che ti avvolgeva e che non ti lasciava perché volevo continuare, continuare, continuare a giocare. Non giocavo più le cifre di cui potevo disporre in precedenza, mi accontentavo di giocare 1 euro, di giocare 2 euro, cioè quegli pochi spiccioli che avevo, va bene, a disposizione pur di giocare e andavo avanti, fino a quando a un certo punto mia moglie, informatasi, capì effettivamente che la mia era una malattia e che da solo non sarei mai riuscito ad uscirne. Tornò a casa e mi disse: guarda, io posso stare qui e cercare aiuto con te, insieme a te, però bisogna che funzioni come dico io, assolutamente al 100%. E mi fece conoscere questa associazione, Giocatori Anonimi, di cui io non sapevo assolutamente nulla e a cui non volevo proprio rivolgermi perché ero ancora convinto di poter sistemare tutto da solo, col suo aiuto, ma da solo, senza rivolgermi a nessun tipo di aiuto esterno, diciamo così. Lei mi obbligò a iniziare quantomeno a frequentare questa associazione e io andai a quella mia prima riunione. Erano una trentina, 30, 40 persone che raccontavano delle storie assurde, raccontavano di come si erano rovinati, di come avevano rovinato la loro vita e la vita delle persone a loro vicine. Quindi per me erano dei pazzi, delle persone senza coraggio perché si erano buttate lì a raccontare, a parlare della loro sofferenza, a raccontare la loro esperienza. Io uscii da quella mia prima riunione sconvolto e mi rivolsi a mia moglie appunto dicendole: guarda che abbiamo sbagliato posto, guarda che qui noi non c'entriamo niente, io cosa c'entro con tutta quella gentaglia, con tutta quella gente che è là a raccontare le proprie cose intime della famiglia. Era la mia situazione, era la mia vita. Continuai a frequentare più che altro per far piacere a mia moglie perché proprio non mi interessavano quelle persone, non mi interessava quella storia e quelle situazioni. Continuai a frequentare e continuavo a giocare, anche se pure pochi spiccioli, frequentavo, ma continuavo a giocare. E allora cosa è successo? Piano piano, molto piano, cercando di capire effettivamente la sofferenza di queste persone e portando dentro di me parole che non avevo mai usato. Ascoltare, io non avevo mai ascoltato nessuno perché erano gli altri che dovevano assolutamente ascoltare me. Libertà, rendersi liberi da una schiavitù. Cercare aiuto per rendersi liberi da una schiavitù. Ecco, tutte queste situazioni, tutte queste cose, ma in particolar modo appunto la sofferenza di queste persone di 20, di 30, di 40, di 50 anni, di 60 anni che venivano lì, piangevano e avevano il coraggio di raccontare la loro storia per far sì che chi era vicino a loro potesse prendere uno spunto d'aiuto proprio per non continuare o cadere o ricadere in quel burrone, in quell'imbuto incredibile che era appunto la dipendenza dal gioco d'azzardo. Ecco, molto lentamente io sono riuscito ad ascoltare quelle persone e a capire che effettivamente, con tanto impegno e con tanta volontà, potevo avere una via d'uscita. Chiaro, la sofferenza dal momento in cui decidi di smettere di giocare e che effettivamente vuoi smettere di giocare è tanta, è tantissima. È la stessa situazione in cui si trova un alcolista che non può disporre dell'alcol o un tossicodipendente che non può avere la sostanza. È la stessa cosa. Figuriamoci un giocatore che non può andare a giocare, a recarsi in luoghi dove appunto si giochi. E quindi venivo rinchiuso, chiaramente, venivo censurato per qualsiasi situazione, per qualsiasi discorso in cui entravano parole come gioco o qualcosa del genere e dovevo stare il più lontano possibile appunto da posti in cui sapevo che si poteva giocare. È stata dura perché la sofferenza era veramente tanta, però il 22 maggio del 2009 sono riuscito con l'aiuto di tutte queste persone a fare l'ultima giocata. Io ho giocato per l'ultima volta, quei pochi spiccioli che avevo, appunto, ripeto, il 22 maggio del 2009. Non sono guarito, ma è cambiato tutto in me perché riesco a controllare cose che prima non riuscivo perché prima avevo una strada sola, quella del gioco. Oggi io ho la possibilità di poter scegliere, di potermi andare a spendere dei soldi giocando o di potermene tornare a casa tranquillamente con la mia famiglia. È tutto lì. Smettere di giocare è stata assolutamente una sofferenza e tuttora mi sembra impossibile che un personaggio come me, che ha fatto di tutto e di più, che ha cambiato proprio completamente la propria vita, che ha buttato 37 anni della propria vita così, al vuoto, senza nessuna gioia, senza nessun affetto, perché sì, gli altri te ne davano, ma tu non ne volevi. Volevi solo giocare, rimanere da solo e giocare. In questa mia nuova vita, in questa mia seconda vita, riesco ad apprezzare chiaramente tutto quello che mi sta accadendo. Le cose normali, tra virgolette, che mi stanno accadendo. Non ho più il benessere, chiamiamolo così, che avevo prima, chiaramente, perché non ho più gli appartamenti che avevo prima, non faccio più i viaggi che avevo prima, non ho più le macchine che avevo prima, non ho più quello status che avevo prima. Non importa, perché oggi se vado ad un cinema vedo il film e mi gusto il film, se vado ad una partita mi diverto a quella partita, quindi apprezzo le cose normali che la vita mi mette davanti. Ho avuto la fortuna, enorme fortuna, di riavere l'affetto di tutti i miei familiari. Chiaramente ho perso lungo questo percorso, lungo questa strada, ho perso tante persone, perché chiaramente quando sei indicato come, sapete, quello è uno che si è giocato il mondo, ecco, diciamo che non proprio tutti sono teneri nel fare questi giudizi e queste valutazioni. Non importa, le persone che mi vogliono bene, che mi hanno voluto bene, sono ancora vicine a me. E io alla mattina, cosa che per 37 anni non ho mai fatto perché la vergogna era assolutamente tanta, io alla mattina adesso mi faccio la barba, riesco a guardarmi in faccia e riesco a capire effettivamente dove sta la cosa giusta e dove sta la cosa sbagliata. Ripeto, guarire non si guarisce, controllare sì, perché il mostro, come ho detto prima, è sempre qui, non vede l'ora di riappropriarsi di me, di schiavizzarmi un'altra volta perché io ero un buon cliente, ero un ottimo cliente e lui ha perso tanto. Però adesso ho la forza di poter dire no, cambio strada, ho cambiato strada e vado avanti. Tutto quello che ho raccontato spero serva a qualcuno che non abbia il mio problema, ma anche a chi evidentemente possa avere il mio problema. Una strada d'uscita c'è. Dobbiamo capire, devo capire come ho capito, che da solo non ce l'avrei mai fatta, perché da soli non ci si riesce. E quindi abbiamo l'appoggio, ho avuto l'appoggio di chi mi voleva bene, di chi mi ha effettivamente aiutato, i miei familiari e l'associazione. Quindi il mio messaggio è un messaggio di speranza a tutti quelli che effettivamente conoscono qualcuno che possa avere questa dipendenza e a quelli che praticamente ce l'hanno. Fidatevi, una via d'uscita c'è. Grazie.